Siamo qua con i Derwalde, ragazzi, vi ho aperto i microfoni. Allora, come state?
Bene,
Bene,
bene.
bene.
Allora, raccontiamo innanzitutto, voi siete un trio. Allora, oggi abbiamo Claudio e Davide, poi c'è un terzo, il cantante, se non sbaglio, vero? Che
Esatto,
sta
e
a Berlino.
esattamente, anche l'autore di brani e anche il webmaster del sito.
Ecco, bene, tutto.
Sì.
Che cosa ci fa a Berlino e perché Berlino ritorna nelle vostre composizioni?
Beh, diciamo che Berlino in questo momento è stata un po' più una casualità più che un vero e proprio ritorno. Motivi personali comunque per un periodo l'hanno portato a Berlino da Roma per questioni lavorative, insomma. E Berlino in sé in verità comunque in questo momento penso sia la città più centrale d'Europa da un certo punto di vista. Si è sostituita al ruolo che aveva Londra negli anni 90 alla fine. E in verità nella nostra canzone Berlino la casualità nasce che la canzone è stata scritta mentre erano a Berlino, quindi se poteva anche chiamarsi, non lo so, Avezzano se fosse stata scritta Avezzano, per dire un luogo, insomma. Anche
Certo.
se comunque ecco, abbiamo riflettuto anche noi su questa cosa che è un concetto che ritorna sempre, una specie di punto di un cerchio dove comunque ci giriamo sempre intorno alla fine.
Di eterno ritorno, diciamo, sì.
Ecco, allora, perché Derwald? Derwald che poi in tedesco significa la foresta, no?
Sì,
Vero? Cioè io
esattamente.
mi chiamo Bosco, mi sento totalmente a mio agio in questo habitat.
Infatti vedi che tutto torna qui, c'è Berlino, c'è il bosco.
Esatto. Perché questa
E,
immagine della foresta?
beh, si può dire che la foresta sia un simbolo di qualcosa che l'uomo ha perduto nel corso dei secoli, con la civiltà. E, si sente la voce troppo bassa?
Eppure sei proprio
Lo
attaccato.
so, ma io ho la voce bassa.
Hai la voce
Meno
bassa.
male.
Sì, no,
Un
no,
difetto
comunque
di
sì,
montaggio.
stai lì bello vicino, sì.
Ok. E quindi il bosco è il simbolo di un'innocenza, diciamo, che l'umanità e la civiltà hanno perduto, e con l'avanzare del progresso, del consumismo e del capitalismo. Quindi ci rifacciamo anche la grafica del sito, si rifà un ciclo di dipinti di un pittore americano, Thomas Cole, che racconta la nascita e la decadenza dell'impero. Ci piace immaginare il bosco come questo stadio primitivo dove l'essere umano era davvero umano e l'economia non era ancora quel mostro che è oggi.
Stadio primitivo, però comunque anche proiettato verso il futuro, perché comunque è un luogo che si rigenera, quindi è un luogo che comunque già di per sé in se stesso rigenera la pace, rigenera la creazione, rigenera la vita, quindi anche un posto sicuro dove comunque sapersi riorientare nel momento in cui la crisi e la distruzione prendono il sopravvento.
Quindi un ambiente vergine, però non un ambiente ostile, ecco, un ambiente
No, no, no.
dove ritrovarsi, dove poter ripartire.
Esatto, sì.
Ecco, io tra l'altro vedo nel vostro sito, che finalmente posso vedere bene, la parte, cioè, voi avete fatto, come dire, diciamo, tre, come potremmo dire, sono quasi tre concept, no? Sono tre EP, uno chiamato Volume 1, poi c'è Berlino, che si sostanzia in due versioni, in pratica, no? Una versione acustica e l'altra invece elettrica, e poi il Volume 2. Temporalmente immagino che sia nato prima il Volume 1, no? Ecco, quando comincia l'esperienza Derwald?
Allora, l'esperienza Derwald intanto dobbiamo dire che nasce diciamo, da una costola del vecchio gruppo del quale facevano parte Gianluca e Claudio, che erano i Rain. È stato un gruppo che comunque a Roma per tantissimi anni è stato molto, molto conosciuto e molto apprezzato per la loro musica. Una volta si sono disciolti i Rain, si è creato questo nuovo progetto che è nato con questa nuova idea e con questo nuovo concetto, nel quale poi sono entrato a far parte anch'io. Sostanzialmente è una specie di evoluzione a livello musicale, perché comunque Rain era molto più, penso di poter parlare insomma per te e
Poi,
per
poi.
Gianluca, era molto più un concetto orientato a un tipo di musica e a un tipo di struttura musicale diversa da quella che facciamo con Derwald. In Derwald abbiamo cercato di riscoprire un pochettino un ragionamento sul concetto di canzone vera e propria e sul concetto di un'atmosfera folk, però la canzone intesa anche come, chiamiamolo, una specie di strumento per raccontare di più se stessi e quello che succede attorno a noi, quello che è le nostre riflessioni sulla vita, sull'esistenza e su quello che succede nel mondo che viviamo sostanzialmente. Era cambiato anche un pochettino anche il genere, perché si è andato un pochettino anche a focalizzare più come ispirazione a un folk nordamericano o a un tipo di sperimentazione di musica che viene direttamente dal Nord Europa e dal Nord America. La prima pubblicazione che abbiamo fatto, appunto volume 1, è stata pubblicata nella primavera dell'anno scorso, nel 2016, dopo un lungo periodo che abbiamo passato comunque chiusi e rintanati come dei topi dentro un box per cercare di crearci un nostro suono, perché ovviamente non è facile cercare di creare ex novo una sonorità che comunque potesse essere confacente al tipo di musica che volevamo fare noi, senza avere, almeno all'inizio, un supporto di un elemento ritmico continuo e costante che fosse sempre presente. Quindi abbiamo fatto ragionamenti, montaggi, smontaggi, registra, prova, ributta giù tutto quanto, riparti da zero, un po' come il Monopoli, no?
Un parto complicato.
Prigione, esatto, sì. Fino a che poi non abbiamo trovato la quadratura del cerchio con questi pezzi, abbiamo trovato il modo che ci sembrava migliore per poterli realizzare e poi successivamente pubblicare, e nella primavera 2016 finalmente abbiamo dato la luce a questo, al nostro primo bambino.
Ecco, il primo bambino di cui potremmo tranquillamente suonare il Nord e poi tornare indietro, che dite?
Va benissimo.
Visto che comanda praticamente la tecnologia e noi sappiamo quanto questo sia importante. Allora, i Der Wald, quando sono appunto adesso le 11:32, questo è il Nord.
Adesso cosa vuoi? Non ti conosco più. Dicevi che le cose cambiavano per tutti, ma non per te. Forse tu sai, di certi posti a nord, forse un po' più in là, dei dubbi che non hai, ed ormai troppo tardi, per riportarti a valle tu non verrai. Comincia il vento oltre i boschi che tu non vedrai, perché ci vuole coraggio per non scordare chi sei e chi non sarai.
Eccoci qua, allora vediamo se ci siamo tutti, come parlate.
Eccoci, ci siamo.
Beh, sì, siamo,
abbiamo
sì.
Trovato un sound decisamente migliore, pian pianino ce la facciamo. Allora, abbiamo cominciato con il Nord. Volevo chiedervi, ragazzi, avete cominciato quindi lo scorso anno, dal vivo, no? È una domanda che faccio spesso a chi come voi, insomma, inizia e deve così barcamenarsi a gomiti alti, dico, in questa giungla, parlando appunto di giungle magari non proprio positive come il bosco e la foresta che avete menzionato. Che difficoltà, se le incontrate, incontra un musicista che ha una proposta non mainstream, non banale come la vostra, parliamoci chiaro.
Allora, in realtà a questa domanda ancora non possiamo rispondere, perché il progetto finora è stato solo su release digitali.
Ah.
Non abbiamo ancora fatto concerti.
Ah, ecco.
E questo deriva ancora una volta dal fatto che stiamo completando il nostro organico. Da poco abbiamo preso un quarto elemento, Giovanni, ecco. Che alla batteria ha dato un deciso contributo al sound delle nuove canzoni. E quindi al momento non ti possiamo rispondere.
Ah, bene, bene, quindi siamo proprio sui blocchi di partenza, insomma.
Sì, diciamo che stiamo lavorando su una pianificazione in questo periodo, per il fatto che comunque l'inserimento di Giovanni come batterista per dei pezzi più elettrici e come elemento ritmico di supporto per i pezzi più acustici, quindi non un lavoro puro e semplice di una persona che prende le bacchette, si mette dietro la batteria e suona le canzoni. Ha comunque comportato dei tempi di inserimento, dei tempi di lavoro, un nuovo sviluppo di idee che ovviamente ha rallentato un pochettino il processo del live, che è stato ovviamente anche rallentato dal fatto che in questo momento la formazione non è al completo tutta nello stesso posto, quindi ovviamente a meno che non fai concerti via Skype diventa un po' difficile.
Concerto
insomma.
In remoto.
Diciamo che stiamo sperimentando quello che fecero i Beatles a fine carriera, però noi all'inizio.
Bellissima
la prossima release si chiama Abbey Road, sì,
esatto,
detto,
esatto.
Bene, allora tutti a Londra. Allora adesso siamo pronti per ascoltarci Oltre il fiume, poi entreremo dentro la città di Berlino veramente a piedi uniti, perché poi Berlino si biforca e poi spiegheremo perché. Allora, questa è Oltre il fiume.
Mano a mano che andiamo a fondo, il suono delle esplosioni si fa più lontano e quasi non distingo i temporali diari. Ieri dov'ero, ieri dov'eri, mentre il cerchio si chiude e non c'è più dolore. E c'è soltanto pace tra questa parte del fiume.
Che suona molto bene. Come lo avete inciso? Autoprodotto, immagino.
Assolutamente, sì sì. La nostra è un'autoproduzione. Cerchiamo di mantenere comunque una nostra linea, anche questa completamente originale in tutto il processo di registrazione, di produzione e di distribuzione. Abbiamo deciso infatti di fare le nostre pubblicazioni attraverso dei volumi, non attraverso dei dischi interi composti da 8-10 pezzi come normalmente succede, proprio per fare comunque un tipo di discografia che fosse anche più immediata, fosse più raccolta e fosse anche più compatta a livello di sonorità, a livello di argomentazione, a livello di immagini stesse che vogliamo dare alla nostra musica. Non è soltanto un progetto puramente e semplicemente musicale, ma un progetto che comunque si porta dietro anche una sua visione, una sua immagine, delle sue figure di riferimento. Per cui la scelta di fare la pubblicazione di volumi, del tutto poi comunque rilasciati attraverso i canali internet, quindi i vari Spotify, Apple Store, iTunes,
Deezer
e anche attraverso il nostro sito ufficiale, dove comunque sono liberamente ascoltabili e scaricabili, è stata una scelta che ha proseguito anche una politica che portavamo già avanti da diversi anni, la quale Gianluca e Claudio con Irene erano stati i precursori, che era quella della licenza del Creative Commons, quindi comunque un movimento di copyleft.
Sì, infatti totale. Io mi definisco fiero di aver sempre attuato questa politica delle licenze libere.
Bella questa cosa.
Con Irene eravamo stati forse tra i pionieri in Italia delle Creative Commons. E questa cosa è una cosa che noi consideriamo un'arma,
è una bellissima leva.
Esattamente.
Quindi non c'ero andato poi così lontano parlando di concept, cioè qui è come una, non so, entrare in una galleria d'arte e andare su vari temi, no? I vostri volumi saranno non soltanto riferimenti musicali, ma ci saranno anche magari altre espressioni artistiche che concorreranno a formare un tema, un orientamento.
Assolutamente, assolutamente sì.
E la cosa assurda è che è un concept in parte inconsapevole, perché no, questa è una cosa che ci portiamo dietro un po' da sempre, e trovare una coincidenza, un filo di connessione tra cose forse apparentemente inconsapevoli a posteriori.
Bello.
Quindi da Berlino ad Atene il passo è breve, e ecco. È simbolico e forse... Sì, lo è, insomma.
Tra l'altro ho visto il video di Atene dove ci sono delle immagini, è un putpurri di cose anche un po' vintage, a parte il rigore sbagliato ai mondiali, cioè ci sono delle cose che fanno stare un po' male, però ecco, ci sono anche dei momenti, spot di vecchie pubblicità, le vecchie sigle del TG1. Ma chi l'ha avuta questa idea? Poi dopo magari ne parliamo. Andiamo prima a Berlino e poi andiamo ad Atene?
Va bene.
Che dite?
Andiamo sì.
Prima a Berlino senza collaborazione esterna e poi andiamo a Berlino ma passando dal Canada.
Va benissimo.
Poi spieghiamo perché.
Sì, sì.
Va bene? Allora, eccoli qua, sempre con noi, i Derwald con Berlino.
Città vedi non tornano mai, 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 disinneschiamo il battito del cuore, finché si può, e poi è tardi e queste cose già le sai, la tua mano vedi si è allentata appena. Gesti che non fai, negli specchi, la tua terra è tutta intorno ed il mondo è dentro te, non esiste un posto senza libertà.
Eccoci qua, allora, questo era Berlino. Perché ho parlato di collaborazione canadese? Che cosa è accaduto mentre così componevate o pensavate a questo pezzo?
Allora, diciamo che tra il volume 1 e il volume 2 c'è stato un piacevole intermezzo, mm-hmm. che ha visto protagonista quello che noi chiamiamo un fratello canadese, un cantautore, si chiama David Cilia, che abbiamo conosciuto davvero per caso, per una serie di circostanze curiose, buffe e simpatiche. In pratica era un amico di amici che mi sono ritrovato a ospitare. Lui diciamo è un cantatore itinerante, viaggia con la sua chitarra acustica e si fa tutto il mondo. Andava a un festival in Sardegna e niente, ho deciso di ospitare sulla base appunto delle conoscenze comuni questo grandissimo artista, davvero bravo. Da lì è nata un'amicizia, ci siamo trovati subito in sintonia con i gusti musicali, con l'approccio e tutto quanto. E quando abbiamo pubblicato volume 1, qualche mese dopo gli abbiamo chiesto di tradurre e cantare una versione inglese del brano. E quindi quasi per scherzo è nato un singolo internazionale.
Che è la versione acustica di Berlino cantata in inglese.
Esattamente, esatto. Tra l'altro con una delle peripezie di registrazione incredibili, perché comunque, anche per ricollegarci a quello che dicevamo prima nel nostro passaggio di produzione, anche abbiamo curato noi stessi anche la registrazione di ogni singola traccia, quindi mm-hmm. oltre ad averla suonata ci siamo fatti anche i tecnici del suono di noi stessi sostanzialmente.
Bello.
E in Berlino in questo caso la registrazione che abbiamo fatto con David e con Marla, che è la cantautrice che canta i cori della versione in inglese, è stata una registrazione che ha fatto praticamente il giro del mondo, perché non abbiamo preso le stesse tracce che avevamo registrato per la versione italiana di Berlino, ma l'abbiamo riregistrata nuovamente mentre noi eravamo a Roma, Gianluca era a Berlino e David era a Toronto, quindi abbiamo fatto praticamente un giro internet di registrazioni su due continenti e su tre nazioni diverse per poi far uscire questa canzone in continuo contatto e in continua condivisione tra noi.
Bello. A che cos'è, per curiosità, Pro Tools? Con cosa avete inciso? Con quale software?
Di solito andiamo con Cubase.
Ah, Cubase. Noi con Cubase. Cubase. David non lo so perché ci ha mandato direttamente Wave su WeTransfer.
Ok, sì. Okay. Diciamo... A questo punto mi avete incuriosito. Adesso l'ascoltiamo. Questa è Berlino Acoustic Version con David Cilia, giusto?
Sì, esatto.
Eccoci qua.
And the cities you see, they never come back. Never come back. Let's dismantle our beating hearts until they come back. Then it's too late, you already know. The hands that grip so tight are letting go. When all is still and you're alone, deep, deep inside, you recognize your true self getting nearer without a mirror. The world, you know, it really lives inside you. It is no place to live without freedom. Cats, but when he goes to bed,
wonders where he's at. Thrift store shirts and old haircuts, living in an old sitcom. Whatever happened to soy bun? The day is coming when you'll have to think of it. Was it really worth it, all that shit? Through the cloudy sky, 1 billion lonely hearts beating till they die. One day closer to death, I know that I don't have too long. Whatever happened to soy bomb?
Siamo ritornati con gli Hills perché questa band statunitense ha una certa importanza, diciamo, nel vostro background, no?
Sì, sì, senza sì. dubbio.
E si sente. È un po'... la band, se mi ricordo bene, è quella di Mark Everett, no? Che un po' la loro storia sì, è...
Tristissima.
È la storia un po' della tormentata vita del frontman, no?
Esatto.
E allora, siamo passati da Berlino e avevamo detto che la strada tra Berlino e Atene è anche una strada che, insomma, simbolicamente avete percorso, perché ci porta al volume 2, no?
Sì,
esattamente.
Sì, sì, che è davvero un'altra pagina dal punto di vista del suono, anche dei testi, e dello spirito in generale. In realtà si riflette anche nella grafica, perché mentre il volume 1 è molto più sereno, e, tradizionale sotto certi punti di vista, acustico, minimale, e, come dicevamo prima, è un disco che davvero suona come suonerebbe dal vivo in mm-hmm. sala prove. E, invece il volume 2 ha delle tinte un po' più cupe, quasi isteriche, è iperprodotto, è pieno di roba. Abbiamo davvero fatto uso di molti campionamenti, strumenti elettronici e appunto incastri di batteria elettronica, quindi sembra davvero di ascoltare due cose di artisti diversi.
Diciamo che è una cosa che poi è anche molto funzionale per l'atmosfera, giustamente come diceva Claudio, nel senso che comunque è stato anche per noi musicalmente metterci anche un po' alla prova con un qualcosa di diverso, di un pochettino più diciamo meno comodo di quello che ci... di quello che eravamo più abituati a fare, di quello che ci sembrava più che confaceva più a quelle che erano le nostre corde. Quindi comunque è stata una prova impegnativa, anche questa figlia di continui monta, rismonta, ricrea, risistema, questo va bene, questo non va bene,
taglia, cuci.
Sì, è stata una cosa anche molto più aperta rispetto a volume 1. La differenza anche musicalmente è che comunque volume 1 è tutta quanta farina dei nostri cervelli, delle nostre pene, delle nostre mani. Volume 2 ha visto anche la partecipazione sia sul lato musicale che sul lato creativo di altre persone. Ad esempio, prima abbiamo citato il video di Atene, di cui dopo hai detto che avremmo parlato.
Sì.
E là comunque, cioè, abbiamo avuto la fortuna di avere un nostro amico che è persona che è bravissima da questo punto di vista, che ci ha aiutato a curare il video, che è Emanuele Martorelli. Abbiamo avuto la partecipazione di vari strumentisti dentro, come Riccardo Doni che ha fatto le batterie, come Fabio Mancini che ha fatto il violino, come Ludovico Tareschi che ha suonato il violoncello. E comunque anche quello è stato anche un tipo di approccio diverso rispetto a quello di volume 1.
Ecco, perché bisogna dire, anche guardando il vostro sito, insomma, il Bosco minacciava vendetta. E poi capiremo perché c'è una traccia che ci spiega che cosa è successo.
Esatto,
e non anticipiamo nulla, andiamo per gradi. Abbiamo parlato di Atene e allora perché no? Ascoltiamocela, no? Eccola qua.
Chiudi gli occhi mentre l'Occidente tramonta. Sarà bellissimo bruciare tutto.
e camminare sopra i binari ricoperti di foglie e ricordare che in fondo era bello anche invecchiare. E ora che non parli mentre sali sulla cima del monte, però i tuoi sogni sono sempre gli stessi. Anni lunghi, anni duri, anni spesi a chiedere un segno. I miei poeti erano dei bastardi. Sali sulla testa del ponte, però i tuoi occhi sono quelli di un tempo. Le torri sedute lungo gli anni in cui non c'eri e discutevo della resa coi miei padroni.
E questa era Atene. Allora, perché il bosco era così arrabbiato nel vostro volume 2? È morto Adam Smith. Che non penso sia il calciatore. No. Stiamo parlando, insomma, di uno dei filosofi di economia più importanti, penso, degli ultimi 500 anni.
Diciamo che l'immagine che noi cerchiamo di comunicare attraverso volume 2 rispetto a volume 1 già dalla copertina in se stessa fa capire la grande differenza. Volume 1, le montagne dell'Appennino, il Monte Gorzano. Volume 2, una situazione di guerra, di rivolta. Il filo conduttore che lega tutto quanto volume 2 è un'analisi su quello che sono stati gli ultimi 20 anni, quindi dalle aspettative, dalle grandissime aspettative che c'erano con l'unificazione dell'Unione Europea fino al crollo pressoché totale di tutte quante le illusioni, tutte quante le aspettative e la crisi globale che ancora stiamo vivendo. Atene stessa nasce, si chiama appunto Atene perché nasce da un episodio capitato nel 2012 con i palazzi incendiati durante le manifestazioni di piazza nella città, quando veniva applicata l'austerity dai vari governi, quando si discuteva se la Grecia dovesse o no restare dentro l'euro. Quindi comunque è un'immagine che è estremamente evocativa e rappresentativa del momento che si stava vivendo non soltanto ad Atene ma più o meno in tutta quanta Europa, con i nodi che erano venuti al pettine di tutta una serie di problemi e di situazioni, di diseguaglianze, di...
Quando sembrava che l'euro sarebbe stata la panacea di tutti i mali.
E invece ha portato anche muri, muri, nuove frontiere, nuove frammentazioni. E poi c'è da dire che il video va di pari passo con la canzone.
Oh, ecco, parliamo del video, perché ora immaginiamo che i nostri ascoltatori lo abbiano già visto e se non è così invitiamoli ad andarlo a vedere.
Sì, il video è una raccolta di immagini della televisione degli anni 80 e 90.
Sì.
E quindi segue quasi in parallelo la nostra crescita biologica, di nati degli anni Ottanta, con la crescita dell'Europa, del sogno di un'Europa unita, del grande tradimento che ne è conseguito,
sì,
e della conseguente disillusione.
Certo.
Quindi, a parte che per noi scegliere l'immagine di questi spot dove veniva comunicato un ottimismo, una sicurezza nel domani, sì, un falso benessere, sì, una serie di promesse non mantenute, per noi è stato commovente, perché associarle all'infanzia, a quel periodo in cui magari non si hanno gli strumenti per elaborarle, è stato quasi uno scavo interiore notevole.
Sì, sì, è vero. Ha toccato anche me, che io ricordo, perché io ho qualche annetto più di voi, però ecco, quegli spot, la telecamera nascosta del Dash.
Esatto, sì, sì, che si passa da Mastrolindo alle Tabù, più o meno.
Sì. riscoprirla poi oggi, a distanza di 20 o 30 anni, da alcune immagini, ti rendi anche conto, e noi ce ne siamo resi conto immediatamente dal momento in cui abbiamo cominciato a vederle, abbiamo fatto una selezione, abbiamo iniziato a seguire questo video, che poi in verità è una specie di enorme flusso di coscienza che ti porta dietro tra associazioni visive, associazioni di colori, immagini, situazioni, ti fa vedere oggi con occhi diversi quelle che una volta sembravano immagini rassicuranti, ma che in verità sono, adesso danno un senso di inquietudine latente che scorre sotto, che è, nel momento in cui l'abbiamo colto tutti e tre, ci siamo confrontati e abbiamo scoperto che era devastante,
che angoscia,
era una zona d'ombra praticamente, sì.
Abbiamo per esempio fatto, c'è un parallelo nel video che a noi piace molto, che è il sorriso di Ronald Reagan e subito dopo il sorriso di Ronald McDonald, che sembra un sorriso rassicurante ma in verità sembra quello del pagliaccio di It di Stephen King,
sì,
come,
bellissimo,
come cosa.
Tra il terrificante e il disperato, è vero, sì, è vero. Così come forse anche la città di Atene è di una bellezza disperata. Ci sono stato lo scorso agosto.
È una capitale che mi manca.
Io la definisco la culla dell'Occidente e le porte dell'Oriente, quindi è un crocevia di culture. Come se tutto fosse nato da lì, dal punto di vista positivo e negativo. E quindi ne porta anche il peso e la responsabilità, certo, il colossale sfacelo che ne ho conseguito.
E Atene da questo punto di vista si rispecchia perfettamente in verità quello che è il concetto generale di volume 2, che comunque è questa critica alle scelte della società occidentale, questa critica alle scelte alcune scelte del capitalismo, attraverso comunque un tipo come abbiamo detto di sonorità diverse, di sonorità più cupe, di suoni più pesanti, di un grosso arricchimento strumentale, con questo senso comunque di inquietudine latente che gira sotto, che è evidente in tutti e tre i pezzi che compongono il volume.
Certo, e questo quindi mi dà l'assist per passare all'ascolto della seconda traccia, di cui però vi devo chiedere una piccola così informazione e curiosità. Si intitola Blues N.
Sì.
E N sta per?
La N sta per nazista.
Ah, molto bene.
Ecco. Quindi, dice perché uno abbrevia le parole.
Il Bosco è decisamente arrabbiato.
Anche quella, anche quella è una metafora, anche se c'è chi ce l'ha chiesto per davvero, ma che cosa voleva dire?
Capito. Ok, allora, mezzanotte passata da 4 minuti, siamo con i Derwald e stiamo andando così in un viaggio che è molto coerente tra la loro arte, quindi siamo partiti da un primo volume, abbiamo fatto tappa a Berlino, adesso siamo così davanti alle porte del Peloponneso e ci ascoltiamo Blues N.
I fornai nazisti dei colli portuensi vendono pane azimo lievitato a memoria, hanno luci folgoranti sui palazzi di Mantone, SUV tirati a lucido nei box del primo piano. L'assessore alla cultura della Repubblica Sociale ha progetti straordinari nel cassetto sotto al duce, finanziare qualche disco, costruire molte case, fare un patto coi cinesi per vendergli la pace. cercare di capire, ma neanche tempo per andare a lavorare, e non è tempo di restare per cercare di capire, ma neanche tempo per andare a lavorare. Hanno aperto un fronte interno e mi sparano alle spalle. C'è da gente a Roma Est, ha le idee un po' confuse. Capitale e lavoro si girano un cannone e fumando fanno ciao agli amici giù in piazzetta. Dentro il centro d'espulsione c'è un grandioso lungomare. Dopo il mare c'era un grande centro d'espulsione. La poesia è in ribasso sulla ruota di Berlino, mentre il pezzo del mojito sale altissimo nel cielo.
Abbastanza di denuncia, capisco bene. E me lo immagino anche suonato in un quartetto. Bello potente, me lo immagino questo pezzo.
Sì, potrebbe essere una buona idea. In realtà la storia musicale di questo pezzo ha una genesi, più che una genesi, una gestazione lunghissima. Immaginala come il Tombstone Blues di Dylan. Era nato come un blues molto, molto minimale, fatto di poche cose, col tamburello e il classico giro la mi re.
Però poi si è portato dietro parecchia altra roba.
Sì, poi è arrivato Beck.
Io sono di Roma Est e mi sento un po' confuso.
In realtà è una metafora, è un il tipico togliersi i sassolini dalle scarpe, dal processo, diciamo, che di gentrificazione e di conseguente speculazione edilizia che ha caratterizzato quartieri come San Lorenzo e il Pigneto. Diciamo che è in comune all'interno di volume 2, se Atene è un brano di disillusione a livello globale, europeo, questo è su base nemmeno comunale, quasi di quartiere esatto.
Quasi circoscrizionale,
diciamo, più locale in generale, nel senso che comunque Roma Est è intesa anche come una... Non in sé la critica a Roma Est geografica, ovviamente, però è un discorso comunque di, appunto, come diceva Claudio poco fa, di gentrificazione, di omologazione da un certo punto di vista. Sì. Nel senso che comunque è stata trasformata poi attraverso manovre pseudoculturali, comunque del passaggio attraverso determinate zone di tutti i movimenti culturali che giravano nella città, è stata costruita comunque una specie di, invece che di apertura, una chiusura. quindi comunque questo è simbolico anche per denunciare un tipo di chiusura artistica, ma soprattutto anche
culturale,
umana, culturale, sì, e personale che si crea.
E politica.
E politica anche.
Sì, certo. Siamo lontanissimi dai tempi in cui qualcuno teorizzava il principio della mano invisibile. Sto parlando, insomma, di Adam Smith. Adam Smith, no? Che aveva certamente delle belle idee. Lui addirittura pensava, insomma, a un ordine sociale dove lo Stato non dovesse ingerirsi, no? Dove, insomma, tutti si sarebbero dovuti basare sulla moneta come uno dei mezzi di scambio che avrebbe garantito il libero scambio, un mercato equo. Tutte cose che poi la realtà sta tradendo. Adam Smith è morto, appunto, voi ne avete fatto i funerali.
Sì, sì, anche se non è esattamente una notizia di cronaca.
No, soprattutto non è successa recentemente. Ecco. Guarda, ho qui una pagina che ci dice, lo diciamo a beneficio di tutti, Adam Smith ci ha lasciato nel luglio del 1790, ma è tuttora molto studiato.
Si può dire che sia stata una morte lunga.
Sì.
E che forse, sempre all'interno della metafora, che Adam fosse sposato con la natura. E quindi diciamo che la canzone che stiamo per mandare parla di un fallito matrimonio, quello del capitalismo con la terra, con la natura. E quindi il primo, dopo aver sfruttato la seconda in tutti i modi, averla depredata, spogliata dei suoi doni, la lascia, la abbandona, la spoglia, come dice il ritornello, di tutte le foglie. E questa ci è sembrata la chiave migliore per parlare di tempi attuali.
Molto bene, e allora ce l'andiamo ad ascoltare. I funerali di Adam Smith, loro sono i Derwald.
Secondi all'impatto, l'ultimo pezzo del sogno di ieri era così bello che quasi mi scordavo di te. Vendessi soldi da stampare, vendessi terra oltre il mare, quasi non ricordo. C'ero del disastro, un uomo libero non può fallire, invece piango spesso anch'io, e il corpo là per terra è proprio il mio. Dentro le tane degli animali cercavo i calcoli della finanza, però l'amore è quello, no. Batterlo sul prezzo non si può. Piove tra le gambe della valle, ma non ti conosco più. Foglie e sul mio letto verrà l'inverno, come ti ho insegnato io. Ciò che è stato tuo adesso è mio. Grande svendita di catene fatte sul fiume Libertà, che più belle non si può. Di ferro io ti coprirò. Piove tra le gambe della valle, ma non ti conosco più.
Naturali di Adam Smith, di Derwald. Allora ragazzi, riepiloghiamo: obiettivi a medio termine e prospettive. Che cosa volete fare e cosa bolle nel vostro pentolone?
Allora, stiamo lavorando, diciamo, su due fronti. Il primo è portare il nostro repertorio dal vivo. E questo ovviamente è subordinato al ritorno in terra italica di Gianluca.
Certo.
E il secondo è continuare la serie dei numeri, e quindi un volume 3, 4, 5, 6. Il 3 è già in produzione. Possiamo dire che sarà un più minimale del 2.
Diciamo una buona via di mezzo.
Sì, esatto, una sintesi.
Oh, allora, diciamo anche come vi si trova sul web e che tipo di utilizzo dei social fate con la vostra arte.
Allora, noi abbiamo il nostro sito ufficiale, che è www.derwald.it. Le nostre canzoni si possono ascoltare, come abbiamo già detto, liberamente, scaricare anche gratuitamente direttamente dal sito, altrimenti siamo su tutti quanti i canali musicali di ricerca di riferimento, quindi Spotify, iTunes, Apple Store. Inoltre abbiamo la nostra pagina ufficiale su Facebook, che è Derwald Band.
Bene, completo. Bene, allora io direi salutarci sulle note. L'avevamo detto, l'abbiamo nominato, è un vostro fratello, e allora perché no? Facciamolo conoscere anche a chi non lo ha mai sentito. Mi sto riferendo a David Cilia, che ha fatto un sacco di roba, che tra l'altro vedevo è in tour, è reduce adesso da una serie di tappe in Germania
a Berlino.
al momento credo che sia in Inghilterra.
Sì, penso andasse a Londra adesso.
Sì, 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 l'ho monitorato poco prima di andare in trasmissione. E allora, io vi saluto, adesso ci facciamo le solite foto di rito, perché poi verrà comunque confezionato un podcast che sarà disponibile già dopo un'ora, io poi lo ritaglierò ad hoc proprio sulla vostra musica, e quindi sarà editata, diciamo, la trasmissione, e sarà specificamente dedicata a voi. Mando adesso un paio di pezzi di David Cilia, noi intanto ci facciamo qualche scatto e colgo l'occasione per comunque augurarvi tutto il meglio e magari di ritrovarvi qui tra un po' per il volume 3.
Grazie.
D'accordo?
Grazie.
Va bene. Ecco, allora mettiamo adesso David Cilia, mettiamo Double Mind e Afraid to Change.